Modem.
I was born in England, but I've been in Israel for 42 years.
Sono palestinese, vivo qui a Gaza, sono palestinese.
I didn't know they would start yesterday, and I have no idea what will happen tomorrow. So it's a proper military mission, and we are civilians stuck in the middle.
Qui a Gaza non ci sono praticamente rifugi, penso che non c'è niente sicuro qui.
Because the Hamas did not need to start this attack yesterday. There was no need for it.
L'esercito israeliano, dove praticamente stanno bombardando praticamente su tante posizioni qui, dappertutto, nella scesa di Gaza.
And very worried.
Meno di 24 ore si è arrivato praticamente un altissimo numero di vittime.
Nella nostra copertina le voci di Michel Koldeghani e di Sami Aboumar, li sentiremo in forma più estesa fra poco. Vivono lei in un kibbutz nel sud di Israele, lui in una località a sud di Gaza, e ci raccontano come stanno vivendo la ripresa di violenze di cui è teatro in questi giorni la regione. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Alice Pedrazzini alla regia del programma, Franco Cristini al microfono, alla regia tecnica abbiamo Enea Ponzio. Cosa sta succedendo in Israele? Perché questa ripresa di tensioni e di violenze di cui sentiamo parlare da oramai alcune settimane, ma che da lunedì sembra essere entrata in una nuova fase. Da una parte c'è il malcontento e la rivolta della popolazione araba, israeliana e palestinese, la denuncia di discriminazioni e di provocazioni ed anche di un atteggiamento esageratamente violento e repressivo della polizia. Dall'altra ci sono ora i combattimenti armati che si sono aggiunti, il macabro valzer di rappresaglie tra militanti palestinesi islamisti, prima Hamas, ora anche la Jihad islamica, e l'aviazione dell'esercito israeliano, lanci di missili su Israele per gli uni, bombardamenti su Gaza per gli altri. Tutto è partito da Gerusalemme Est, ma la rivolta si è ora estesa anche ad altre località. Ultimo epicentro delle violenze è stata ieri e nella notte la città di Lod, nei pressi di Tel Aviv. Per farci raccontare l'essenziale, per inquadrare quello che sta succedendo, io direi di cominciare. L'abbiamo con noi al telefono da Gerusalemme, dal nostro collaboratore Michele Giorgio. Michele Giorgio, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco, Michele Giorgio, cosa vogliamo dire delle ultime notizie su queste violenze di cui è teatro Israele e la regione di Gaza? Che cosa vogliamo dire di quello che è successo ieri e nella notte? Chi temeva un'escalation sembra per ora dover aver ragione.
Beh, non è facile riassumere quello che è accaduto nelle ultime ore, perché è semplicemente accaduto di tutto e di più. E chi temeva, come dicevate dallo studio, un'escalation, in effetti ha visto che si è realizzata. Nelle ultime ore quello che abbiamo visto è che proprio alle prime luci dell'alba c'è stato un massiccio bombardamento aereo israeliano su Gaza, in particolare sulla zona di Khan Yunis. I comandi militari israeliani l'hanno spiegata come un attacco mirato a colpire i comandanti stessi di Hamas e di altre organizzazioni militanti palestinesi. E sta di fatto comunque che i video che girano in rete e che sono arrivati da Gaza mostrano scene di appunto soccorritori che nel polverone alzato dall'esplosione cercano di portare soccorso, di scavare tra le macerie. Si parla di mancanza di elettricità in molte aree di Gaza e si temono anche vittime civili. Tra i palestinesi si contano adesso 35 morti. I palestinesi dicono che una decina di questi sono anche dei ragazzi, dei bambini. Israele non conferma queste notizie. Comunque, parlando sempre di quello che è accaduto nella notte, c'è stato un lancio di razzi sulla città di Lod che ha ucciso un padre e una figlia, lui 40 anni, lei 16 anni, tra l'altro in una città che in quel momento stava vivendo delle violenze tra arabi ed ebrei che non avevano precedenti negli ultimi anni, e sono state date alle fiamme decine di auto, edifici, anche una sinagoga. Ad un certo punto è stato proclamato lo stato di emergenza e sono stati inviati rinforzi di polizia e della guardia di frontiera nella città, dove la situazione rimane molto, molto tesa. E nelle ore precedenti poi c'era stata anche l'uccisione di 3 donne, 2 ad Ashkelon, sempre per un lancio di razzi palestinesi da Gaza, ed una donna, Rishon LeZion, poco dopo. Tra l'altro, secondo un calcolo che ha diffuso il portavoce militare israeliano, nelle ultime ore Hamas ed i gruppi suoi alleati avrebbero lanciato un migliaio di razzi verso le città israeliane del sud, ma abbiamo visto anche Tel Aviv, e nel corso della notte anche contro Beersheba. I palestinesi denunciano anche il bombardamento di edifici civili da parte di Israele, in particolare di 2 edifici a più piani, 2 torri come le chiamano a Gaza, e Hamas spiega la sua risposta con un massiccio lancio di razzi proprio per queste distruzioni di edifici civili. È davvero difficile, ripeto, fare il riassunto di quello che è accaduto. Tra l'altro arrivano notizie anche di uccisioni in Cisgiordania, dove 2 palestinesi, in circostanze che per il momento non posso chiarire, non sono in grado di chiarire, sarebbero stati uccisi dall'esercito israeliano.
Quindi una situazione estremamente drammatica, tesa e in continua evoluzione. Michele Giorgio, una situazione che ha avuto anche un inizio, no? Le tensioni a Gerusalemme Est, che oramai duravano da alcune settimane, la rabbia insomma della popolazione lì palestinese e le cause di questa rabbia. Ci vuoi ricordare anche qui, per quanto possibile, insomma, l'origine di questa situazione?
Beh, se vogliamo dare proprio un'origine, un inizio a tutta questa vicenda, ci dobbiamo ricollegare sicuramente alla storia di Sheikh Jarrah, questo quartiere di Gerusalemme Est, la zona araba della città, dove un numero di famiglie palestinesi sono a rischio sfratto, di sgombero da parte delle forze di sicurezza israeliane, perché le case in cui vivono dagli anni 50, secondo i documenti in possesso di un'organizzazione, di una società immobiliare legata alla destra israeliana, apparterrebbero ad ebrei, a cittadini ebrei che le possedevano prima del 1948. Da qui è nata una grande tensione, una forte mobilitazione, presidi permanenti dei palestinesi in questo quartiere. Poi è giunta anche una decisione di rinviare la sentenza della Corte Suprema, che è stata chiamata a giudicare su questo caso. I palestinesi denunciano il fatto che mentre un israeliano sembra avere il diritto di poter rientrare in possesso delle sue proprietà prima del 1948, questo diritto non viene invece garantito ai palestinesi, soprattutto in Israele, che si sono visti confiscare dopo il 1948 le loro proprietà, case e terreni dallo Stato di Israele. E da qui la situazione ha avuto una continua escalation, cioè stati incidenti nelle strade, forze di polizia che per la verità hanno reagito anche con una mano molto pesante rispetto a queste proteste, che poi si sono estese alla porta di Damasco della città vecchia di Gerusalemme, perché lì c'erano delle restrizioni legate apparentemente, secondo quello che spiegavano le autorità israeliane, a misure anti-Covid contro gli assembramenti. Però intanto c'erano le preghiere del mese di Ramadan che sta per concludersi, e quindi lì sono esplosi altri incidenti, e questa situazione di grande tensione è cresciuta fino a quando siamo arrivati a lunedì, dove c'è stato questo lancio di razzi da Gaza dopo un ultimatum di Hamas, che aveva intimato alle forze di polizia di Israele di evacuare la spianata delle moschee di Gerusalemme, dove si erano tra l'altro verificati incidenti molto gravi tra palestinesi e agenti di polizia. E niente, insomma, è partito questo round di razzi da Gaza, alcuni diretti verso Gerusalemme, e da lì la storia, possiamo dire, che ha avuto una svolta, la svolta pericolosissima che vediamo adesso, che potrebbe condurre ad una nuova guerra tra Israele e Hamas, guerra nel senso vere e proprie anche sul terreno, così come nel 2014.
Delle prospettive sulle quali certo chiederemo il loro parere anche ai nostri altri ospiti. Ancora una parola, Michele Giorgio, per contestualizzare questa situazione. Tutto questo avviene non solo quando Israele sta uscendo, se si vuole, dalla pandemia, Israele campione nella lotta al Covid-19, dove questa uscita sembra essere accompagnata da una liberazione di tensioni che restavano un po' tenute così ferme in qualche modo dal virus, ecco, ma avviene soprattutto in un contesto politico estremamente, diciamo, fragile, no? C'è una crisi di governo in Israele che dura da 2 anni, e poi c'è una crisi politica anche tra i palestinesi, dove delle elezioni che dovevano essere indette e in cui la popolazione palestinese sperava sono ancora una volta state rinviate, non si vota lì da 16 anni.
In Israele oramai c'è una paralisi politica, uno stato politico che dura da 2 anni e mezzo, dalla fine del 2018, e ben 4 elezioni non sono riuscite a sciogliere questo nodo politico, che è legato molto alla figura anche di Benjamin Netanyahu, il primo ministro al potere dal 2009, che è un personaggio anche abbastanza, personalità politica divisiva all'interno della stessa destra, tanto è vero che tra i suoi principali avversari ci sono anche esponenti della destra di partiti che invece potrebbero essere suoi alleati naturali, e questo è il motivo per cui la destra, pur avendo la maggioranza della Knesset, non riesce a formare un suo governo, e c'è questa situazione. Questa crisi arriva proprio dopo un nuovo stallo, quello successivo alle elezioni del 23 marzo, vinte da Netanyahu e dal suo partito Likud, ma il primo ministro non è riuscito a formare un governo, aveva ricevuto l'incarico dal presidente Rivlin, che adesso lo ha affidato al leader dell'opposizione Yair Lapid, e in questa situazione di estrema fragilità e di vuoto politico Yair Lapid sarebbe riuscito, almeno fino ad un paio di giorni fa, fino all'inizio di questa svolta che abbiamo descritto prima, questa escalation di violenza militare, era riuscito a quanto pare a trovare un'intesa con un leader nazionalista religioso, Naftali Bennett, e addirittura con un leader di un partito islamista arabo, Mansour Abbas, per formare un'ampia coalizione anche con altri partiti di ciò che resta del centro-sinistra, e quindi formare un governo per la prima volta senza Netanyahu come primo ministro dal 2009. Però io credo che questa crisi militare abbia rimescolato tutte le carte.
Okay.
È chiaro che Netanyahu spinge molto anche sulle questioni di sicurezza, vuole presentarsi ancora come il premier che sa garantire la sicurezza dei cittadini israeliani, dal polso duro, che agisce contro Hamas, e allo stesso tempo non è certo un caso che ieri abbia sottolineato come gli arabo-israeliani in Israele stiano partecipando, organizzando violenze, e ha chiesto ai leader arabi di fermare queste violenze. È sembrato quasi rivolgersi a questi esponenti politici suoi avversari che stanno cercando di realizzare un'alleanza con Mansour Abbas, questo leader arabo-islamista disposto a partecipare al governo. Per cui questa vicenda di escalation militare, di violenza, potrebbe offrire a Netanyahu l'opportunità di rovesciare un po' il tavolo politico in questo momento e evitare questo governo che non lo vedrebbe come primo ministro, e forse puntare alle quinte elezioni in Israele, come dicevamo, in poco più di 2 anni.
Bene, vedremo di discutere anche di questo. Grazie Michele Giorgio per questo inquadramento. Per analizzare, cercare di comprendere la situazione, abbiamo con noi Mario Snyder, professore emerito di scienze politiche all'Università Ebraica di Gerusalemme. L'abbiamo in linea da Tel Aviv. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno Mario Snyder. E con noi aspettavamo di avere anche Riccardo Bocco, professore di sociologia politica al Graduate Institute di Ginevra e da anni attento osservatore della questione israelo-palestinese, ma per il momento mi si dice che non riusciamo a raggiungerlo. Allora Michele Giorgio, se sei ancora con noi ti chiederei di restare, così magari ti includiamo anche nella conversazione successiva. Mario Snyder, prima di farla intervenire. Anzi, guardi, visto che per il momento è l'unica persona con noi al telefono, io le direi già di raccontarci, lei a Tel Aviv, di raccontarci che cosa avete vissuto tra ieri e questa notte, insomma.
Sì, è stata una notte, una serata, direbbe io, e dopo una notte di molta, molta tensione, perché in un certo momento, circa le 7 di sera, dopo i bombardamenti israeliani nella striscia di Gaza, il jihad islamico, che ha sofferto indubbiamente delle perdite uomini centrali da loro, hanno minacciato che col bombardamento con missili di Tel Aviv. E hanno detto che alle 9 di sera ci sarà questo bombardamento, e di fatto 9 meno un quarto hanno suonato le allarme antiaeree in tutta la zona di Tel Aviv, che vuol dire proprio la città di Tel Aviv, però tutte le città intorno, il blocco in ebraico si chiama Gush Dan, il blocco Dan, tutta la zona di Dan è stata coinvolta in una serie di attacchi missilistici che hanno avuto un successo relativo, nel senso de che bene ricordava Michele Giorgio, che della striscia di Gaza hanno lanciato su Israele oltre più di 1000 missili. Arrivati a Israele, al pare, pare che siano 850 o circa 850. Il numero di vittime entro Israele di questi attacchi sono 5 morti fino adesso e 20 feriti abbastanza gravi, direi io. Vuol dire non c'è proporzione fra l'attacco, il numero di missili e il numero di vittime in Israele, perché la difesa antiaerea israeliana, la famosa cupola di ferro,
sì, estremamente funziona, efficace.
Sì, è molto efficace, funziona molto bene fino a certi limiti, perché si sta parlando adesso anche del fatto che Hamas e Jihad Islami hanno scoperto delle maniere marginali, però comunque hanno scoperto delle cose che lavorano al loro vantaggio, di una maniera di sorpassare il sistema di difesa antiaereo israeliano. Però i risultati fino adesso, dal punto di vista della difesa della popolazione civile, e prendiamo in conto che tutti gli attacchi che vengono dalla striscia di Gaza sono sopra la popolazione civile israeliana. Non è che Hamas e Jihad Islami cercano o intentano o fanno attacchi diretti contro le truppe israeliane o contro le basi militari israeliane. Tel Aviv non è una base militare, Givatayim, tutto il dintorno sono posti totalmente civili, c'è il Ministero della Difesa di Tel Aviv, però non è che siano posti militari. La stessa cosa si può dire su Beersheba e su Gerusalemme, che è stata attaccata il primo giorno. Dunque abbiamo una situazione di alta tensione, e speriamo che si risolva ad una maniera pacifica, anche fin questo momento, anche se in questa mattina c'è un certo livello di calma, non si vede come si esce di questo problema così grave, perché è veramente grave, perché come bene diceva Michele Giorgio, siamo all'orlo di una guerra.
Sì, ecco, poi magari ne parliamo ancora. Prima però, professore, mentre aspettiamo ancora Riccardo Bocco, che magari per finire non riusciremo ad avere con noi questa mattina, però prima di continuare la discussione, professor Schneider, le proporrei di tornare un po' alle testimonianze della nostra copertina, dunque la testimonianza di un abitante di un kibbutz nel sud di Israele e di un residente nella striscia di Gaza. Sono testimonianze che ha raccolto ieri pomeriggio Alice Pedrazzini. Allora ascoltiamo come stanno vivendo questi giorni di tensione e poi torniamo a discutere.
My name is Michelle. I live on Kibbutz Yad Mordechai. which is about 2 air kilometers from the Gaza border.
Mi chiamo Michelle e vivo nel kibbutz Yad Mordechai, che si trova a 2 chilometri in linea d'aria dal confine con la striscia di Gaza. È casa mia, la amo, ma ora siamo sotto attacco. Più di 300 missili e razzi sono stati sparati nelle ultime 18 ore e sono sicura che ce ne saranno molti altri. La nostra vita non è normale e non lo è più da ieri alle 6.
Our life is not normal and has not been normal since yesterday at 6 o'clock.
Io mi chiamo Sami Abu Omar, sono palestinese. Ora vivo praticamente al sud della striscia di Gaza, una città si chiama Khan Yunis. Dal pomeriggio sono cominciati i bombardamenti da parte dell'esercito israeliano, dove praticamente stanno bombardando su tante posizioni qui dappertutto nella striscia di Gaza. In meno di 24 ore si è arrivato praticamente un altissimo numero di vittime, tra di cui ci sono donne, anziani, ci sono anche finora 9 bambini.
So it's a proper military mission and we are civilians stuck in the middle.
È una vera e propria missione militare e noi siamo i civili in mezzo. I missili vengono intercettati sopra le nostre teste e abbiamo molte schegge che cadono. È troppo pericoloso uscire di casa. Le strade sono chiuse, nessuno lavora, le scuole anche sono chiuse e non ci sono trasporti pubblici.
The roads are blocked, we're not allowed out.
Perché la gente non aspettava, poi soprattutto nella striscia, già la situazione è molto difficile, con la Covid-19, con la situazione, l'embargo, la chiusura, ancora le cose sono peggiorate. Ci sono 2 frontiere principali che collegano Gaza con fuori, una dell'Egitto è stata chiusa da ieri, un'altra che è verso l'Israele, Erez, anche quella sono state chiuse. Poi c'è anche un altro vago praticamente del commercio dove arrivano i generi alimentari, tutte queste cose sono già chiuse perché anche per esempio per i generi alimentari, per queste cose Israele fa entrare giornaliere, queste cose, che non ce l'hai una scorta, queste cose, ci manca tutto.
We are more or less keeping indoors and when there is a missile attack alert we go to the safety room.
Siamo in casa e quando sentiamo l'allarme antimissile abbiamo 7 secondi per entrare nella stanza di sicurezza. Molliamo immediatamente tutto e corriamo lì, chiudiamo le porte e aspettiamo circa 10 minuti finché i missili cessino e poi usciamo di nuovo. Siamo fortunati che qui, per quel che riguarda le nuove costruzioni, c'è una stanza di sicurezza in ogni casa.
We had a vast project of building safety rooms in each house.
Qui a Gaza non ci sono terrifugi dove la gente può ripararsi perché ci sono soltanto le case, non ci sono niente rifugi. Hai solo la casa o ti bombardano, o se bombardano vicino a casa e cade per la strada ancora meglio perché tipo moschee, questo bombardo, hanno già bombardato anche una scuola di orfani praticamente nella zona di Deir el-Balah un'ora fa. Non c'è niente sicuro qui.
Between 2014 and now, there were one or two.
Tra il 2014 e oggi ci sono state alcune piccole operazioni militari, ma purtroppo questa volta si tratta di qualcosa che durerà, temo, di più. Non sappiamo però, non siamo noi civili a decidere, sono i nostri leader.
It's not the people who decide, it's the leaders.
Io come le guardo la situazione ancora, forse questa escalation sarà per altre 3-4 giorni, però non penso che arriverà alla guerra del 2 come 2014.
Queste dunque le testimonianze di Michelle Koldegani e di Sami Abu Omar, lei in un kibbutz nel sud di Israele, lui in una località nella striscia di Gaza. Mario Schneider, torniamo a lei e ricominciamo dalle conclusioni che abbiamo sentite, due visioni per certi versi opposte, da una parte qualcuno che immagina l'inizio di un nuovo conflitto, dall'altra qualcuno che immagina o spera che le tensioni dureranno ancora alcuni giorni, poi si smorzeranno. C'è anche un po' la questione della possibilità di una terza intifada, perché da una parte c'è il conflitto armato, dall'altra c'è la rivolta in seno alla popolazione civile. Allora lei come lo immagina? Come la immagina l'evoluzione di questa situazione?
Beh, ce ne sono in questo momento 2 possibilità. È abbastanza chiare. La prima è che attraverso la diplomazia, l'intervento diretto, direi io molto impegnato dell'Egitto, del Qatar delle Nazioni Unite e di altri stati arabi e non arabi che hanno relazione con tutte le due parti, si riesca fin oggi sera di stabilire fermare il fuoco per le due parti, perché oggi sera è la festa musulmana di Eid al-Qadr, che sarebbe la fine del mese di Ramadan, la fine del mese dei digiuni. È una festa molto importante nel calendario islamico e credo io che questo darebbe un'opportunità simbolica per fermare il fuoco per il periodo della festa e vedere come continuare i negoziati. Questa è una possibilità. L'altra possibilità è quella che è stata menzionata della guerra terrestre nella striscia di Gaza, rovesciando totalmente la politica israeliana degli ultimi 10 anni, che è stata e anche di più direi io dal 2007-2008, che è stata di non cercare di buttare fuori dal potere Hamas. Che come se Hamas fosse un socio ribelle col quale si può cooperare, si può stabilire degli accordi che funzionano, mezzi funzionano, non funzionano, però col quale si può vivere di fronte all'altra alternativa che sarebbe negoziati di pace con l'autorità palestinese, la quale continua a dichiarare che vuol negoziare la pace con Israele fino ad oggi, mentre che Hamas dal punto di vista dichiarativo dice che non c'è posto per Israele nel Medio Oriente, che tutto deve tornare nelle mani degli islamici e che si deve stabilire uno Stato palestinese islamico in questa terra dove oggi si trova Israele. Dunque, in questo gioco molto complesso, molto strano, ci sono forze, idee in Israele che parlano di decidere finalmente che con Hamas non si può continuare avanti, e questo vorrebbe dire l'entrata terrestre militare israeliana alla striscia di Gaza, con tutte le conseguenze negative che le guerre in Medio Oriente ne hanno, che sono terribili, specialmente per le popolazioni civili, di tutte le due parti, in maniere diverse, però sono terribili per tutti i civili.
Certo. Professore, con noi abbiamo al telefono adesso non Riccardo Bocco, che decisamente non riusciamo a trovare, ma Ani Gaber, delegato per il Nord Italia della missione diplomatica per la Palestina. Buongiorno Ani Gaber.
Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Senta, ci dica anche lei come sta osservando questa situazione e quali sono le prospettive che riesce a immaginare.
Beh, noi veramente siamo addolorati per quello che sta succedendo. E l'intera responsabilità, come abbiamo visto anche negli ultimi giorni, accade sull'occupazione israeliana. Le varie provocazioni a Gerusalemme, al quartiere di Sheikh Jarrah, che stanno facendo una polizia etnica di deportazione dei nostri cittadini dal quartiere, le varie provocazioni a luoghi santi della moschea dell'Aqsa, della chiesa di San Sepolcro a Gerusalemme. Quindi tutte queste provocazioni, chiaro che poi nel mese di Ramadan, e domani inizia la festa di Eid al-Fitr, hanno incendiato le animi della nostra popolazione. E la vera questione è il problema dell'occupazione israeliana, che perdura dal 67 fino ad oggi, malgrado che noi abbiamo dato tutto il possibile. E purtroppo noi siamo anche un po' amareggiati per la comunità internazionale che non interviene. Abbiamo seguito il Consiglio di Sicurezza, che è bloccato a causa spesso della posizione americana che protegge questa politica di aggressione, di apartheid del governo israeliano nei confronti del nostro popolo. La fine sta nella fine dell'occupazione israeliana, nel rispetto del diritto del popolo palestinese a vivere in suo stato indipendente a fianco di Israele, come lui stabilito gli accordi Oslo, che Israele purtroppo ha sepolto definitivamente con questa sua politica di apartheid, di discriminazione nei confronti del nostro popolo. È giunto il momento, come abbiamo detto anche l'autorità palestinese, il presidente Abu Mazen, di convocare immediatamente una conferenza internazionale con partecipazione dell'ONU, del quartetto ONU, Unione Europea, Russia, l'America, insieme alle parti interessate nel conflitto, per trovare una soluzione basata sul diritto internazionale, legalità internazionale, la soluzione dell'ONU che garantisca i diritti di entrambe le parti di poter vivere in pace e in sicurezza. Io non capisco perché Israele ha diritto alla sicurezza, all'autodifesa, mentre i palestinesi vengono massacrati quotidianamente, non dobbiamo avere questo sacrosanto diritto alla difesa, alla libertà, all'autodeterminazione.
Professor Snyder, Annie Gaber ci parla insomma del problema eterno dell'occupazione israeliana nei territori, in questo caso a Gerusalemme Est, anche della provocazione generata da questa occupazione. Torniamo allora alla situazione di Gerusalemme Est, dove si parla di discriminazioni, di politiche segregazioniste. Lei è politologo e anche cittadino israeliano. Il suo sguardo su questa situazione.
Come è stato detto dai primi minuti di questo programma Modem, la situazione è uno sviluppo storico, politico, sociale, economico molto molto complesso, nella quale secondo me si può andare indietro e cercare quando comincia il conflitto israeliano-palestinese moderno, per vedere chi ha della responsabilità su chi cosa. Però il fatto dell'occupazione, che la destra, estrema destra israeliana, chiama liberazione, è un fatto. Il fatto di che dopo la guerra dei sei giorni Israele è entrato anche nella striscia di Gaza, in quel momento anche il Sinai, nel Golan, nella Cisgiordania, e si è mosso del Sinai attraverso mosso del Sinai attraverso il trattato di pace con Egitto del 79, mentre invece non si è mosso del Golan, che è stato annessato a Israele, e Gerusalemme orientale, che legalmente dal punto di vista israeliano è annessata o fra virgolette unificata, cosa che si vede nella realtà come non reale, non è una città unificata, abbastanza sul contrario, una città molto divisa fra la parte musulmana e la parte ebrea, e anche con le sottodivisioni in ogni parte. E qua viene il vero problema. Senza altro siamo, credo io, d'accordo col delegato che la soluzione ottima sarebbe la pacificazione, arrivare a un trattato di pace. Come arrivare a un trattato di pace? Si capisce che dal punto di vista israeliano si prefere sempre la negoziazione diretta con la parte palestinese, però la parte palestinese è divisa fra il controllo della striscia di Gaza nelle mani di Hamas, perseguitato da dietro per degli estremisti del Jihad Islami e altri gruppi più estremisti, da una parte, e l'esistenza dell'autorità palestinese e il controllo parziale che hanno loro sulla Cisgiordania.
Sì, però si dice anche che questa è una divisione che fa anche comodo al governo israeliano, perché così permette in un certo modo di continuare con questo status quo che impedisce una ricerca vera di soluzioni. Mi dica solo una cosa, ancora sul problema delle discriminazioni, perché qui alle origini c'è un po' il fatto che si dice vabbè, i palestinesi, gli israeliani che hanno perso un'abitazione diversi anni fa oggi in Israele hanno la possibilità di ritrovarla i cittadini israeliani arabi che invece hanno perso un'abitazione diversi anni fa, oggi in Israele non possono necessariamente conservarla. Dobbiamo oggi parlare di cittadini israeliani di serie A e di serie B in funzione, insomma, del fatto che siano ebrei o arabi musulmani.
Sì, beh, questa è una questione anche molto complicata e la mia risposta sarebbe che sotto la legge israeliana tutti i cittadini israeliani, arabi, ebrei, cristiani, musulmani o quello che siano, sono uguali. Però c'è questo problema con la devoluzione di terre che appartenevano prima del 1948 a una o altra parte, mentre che si tratta di fare di ritornare le terre che erano di proprietà ebrea, non si può parlare neanche di Israele, perché questa zona, questi terreni a Sheikh Jarrah sono stati acquisitati nel 1876 da una società ebrea in quella epoca e dopo venduti a una società de destra israeliana che vuole insediare, se ne volete, coloni o come si chiamano, israeliani in questa zona. Dunque questo è un problema molto antico, però c'è nei dettagli, sempre c'è una parte della spiegazione. I dettagli dicono che stranamente, anche sotto occupazione militare, Israele ha aperto le porte della Corte Suprema israeliana a tutti gli abitanti che si trovano sotto il sistema di autorità israeliano, e in questi giorni ha rimandato la Corte Suprema israeliana, che continua a dibattere questo fatto di Sheikh Jarrah e Shimon HaTzadik, perché ha un nome ebraico anche, ha rimandato la sua decisione. È stata naturalmente appellata dei cittadini palestinesi che non vogliono essere cacciati via, con tutta la ragione dal loro punto di vista.
Okay, quindi la giustizia che si occupa di queste questioni, però, professore, va anche detto che queste non sono questioni nuove e che in passato già altri cittadini arabi israeliani o palestinesi sono stati espulsi dalle loro case per lasciare spazio ai coloni. Anni Gaber, ci resta ancora qualche minuto per chiudere. Un'ultima domanda anche a lei, e la domanda è semplice. Sappiamo che i palestinesi sono fortemente divisi, da una parte c'è l'autorità nazionale palestinese, dall'altra c'è Hamas. All'interno dell'autorità nazionale palestinese ci sono anche profonde divisioni. Queste divisioni hanno impedito, insomma, un mese fa più o meno, negli scorsi giorni, la tenuta di elezioni in Palestina. In quale misura la ricerca di una pace tra Israele e palestinesi è anche ostaggio delle divisioni interne nel campo palestinese?
Allora, intanto devo dire che l'intera responsabilità cade su quello che sta succedendo e che è successo sono i vari governi israeliani che non hanno mai rispettato gli accordi bilaterali garantiti.
Ecco, ma parliamo per chiudere di voi palestinesi.
Autorità palestinesi ed Israele. Ecco, per quello che riguarda Sheikh Jarrah, ci sono documenti da centinaia di anni, la Giordania ha consegnato all'ONU, ai palestinesi, che dimostrano la proprietà dei palestinesi di questo quartiere. L'altra questione, la questione della divisione, Israele gioca su quello, non fa altro che alimentare questa divisione perché fa comodo naturalmente a loro. Israele ha firmato degli accordi garantiti internazionalmente con Oslo tra autorità nazionale palestinese, l'OLP ed Israele, ed è da rispettare senza stare a giocare con le parole divisione con chi di qua, di là, Ramallah, Gaza e così via. Questo assolutamente non serve a nulla, non fa altro che inasprire le anime e incendiare la regione. Devo rispettare assolutamente gli accordi.
Ma Anni Gaber, abbiamo ancora un solo minuto, ma lei la responsabilità delle divisioni interne al campo palestinese la affibbia completamente ad Israele? Non ci sono anche azioni, decisioni?
Assolutamente, ci sono alcuni alcune posizioni diverse all'interno. Noi siamo una democrazia, ci sono alcune posizioni diverse uno dall'altro, però Israele che non rispetta, cerca assolutamente di non rispettare questi accordi bilaterali. Poi mi parla il professore della Corte Suprema israeliana. Sì. Purtroppo le Corte Israele ha delle leggi che sono tutte collegate tra di loro, quindi il tribunale continua a rimandare la decisione del giudice Jarrah, ma alla fine loro stanno cercando di fare la polizia etnica di cacciare, alla fine vedrà fra un mese, si riunisce il tribunale e decide di mandar via i nostri cittadini. Allora che giochiamo? A questo punto loro devono avere la responsabilità, cessare queste provocazioni, queste deportazioni dei nostri cittadini, sedersi sul tavolo delle trattative nella conferenza internazionale di pace per trovare e rispettare gli accordi bilaterali e le leggi internazionali che garantiscono la pace per entrambe le parti, altrimenti non andremo da nessuna parte. Questa politica israeliana non fa altro che alimentare, rafforzare il fondamentalismo, l'estremismo religioso e non da entrambe le parti.
Anni Gaber, dobbiamo chiudere con queste sue dichiarazioni. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Modem torna non domani ma venerdì. Buona giornata a tutti.